Iniziamo dal Vangelo di San Giovanni, il capitolo 4, al versetto 4 fino a 15. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la samaritana gli disse, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli disse la donna, Signore, tu non hai un mezzo per attingere, e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede questo pozzo e ne beve lui coi suoi figli e il suo gregge? Rispose Gesù, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che giampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Ora rileggiamo un pochino queste parole cercando di comprendere qualche cosa di più di quello che normalmente si capisce a prima vista. Doveva perciò attraversare la Samaria. Questo brano inizia con questa parola che ritorna spesso nel Vangelo, doveva. Gesù è l'obbediente, è colui che ci viene presentato da tutti i Vangeli e anche dagli Apostoli nelle lettere come l'obbediente, colui che ama il Padre obbedendo, quindi non fa mai nulla di propria iniziativa, ma sta attento per ubbidire. Perché lui è il figlio, doveva attraversare la Samaria. Perché doveva attraversare la Samaria? C'è scritto nel profeta Osea che il Signore vuole incontrare la sua sposa che si è prostituita, che è andata in cerca degli amanti. Soprattutto nei primi capitoli, nel secondo capitolo del profeta Osea. La loro madre si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna. Essa ha detto, seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana e il mio lino. Samaria è questa porzione della terra di Israele che non segue il Signore ma segue delle altre divinità. Osea è il profeta che ha parlato, che ha esercitato il suo servizio profetico in questa terra, nella terra di Samaria. Ora Dio ha mandato il profeta come segno per tutto il popolo per prendersi la prostituta, come segno che l'amore di Dio è fedele anche se l'uomo è infedele. Gesù è obbediente, lui sa quello che il Padre vuole, perciò Gesù va in terra di Samaria, deve passare di là, deve andare in cerca di questo popolo rappresentato nel profeta Osea dalla donna che si è prostituita, che è andata in cerca degli amanti. Gesù deve passare questo territorio che è anche, possiamo vederlo come un luogo nemico, come viene ricordato poi, un luogo difficile, che normalmente veniva evitato sia per paura per la propria incolumità fisica. Anche oggi difficilmente si passa per la Samaria, c'è paura delle sassate. Nessuno passa per la Samaria, anche se andate voi pellegrini in Terra Santa, non vi faranno passare in Samaria. Ma allora anche per l'incolumità morale era terra quasi pagana e perciò un buon giudeo non metteva piede su questa terra traditrice, eretica, pagana. Gesù è la luce che viene nelle tenebre, quindi Gesù non ha timore di passare per questa terra ostile. Lui, venendo nel mondo, è venuto in un luogo ostile, perché le tenebre cercano di soffocare la luce. In questo mondo dove tutti, pur sapendo che c'è Dio, pur sapendo che Dio è Padre, venerano ancora i propri interessi, le proprie ambizioni, le proprie vane sicurezze. Anche oggi possiamo dire la stessa cosa. Gesù deve attraversare la Samaria, la nostra terra, forse anche il nostro cuore, è una Samaria. È un luogo dove accanto a Dio ci sono altre divinità, le nostre ambizioni, il nostro amor proprio, gli interessi, le belle figure, le sicurezze materiali, anche se le abbiamo ereditate dai nostri padri, sono pur sempre delle divinità che si oppongono al Dio vivo e vero. Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicar. Questa era una cittadina costruita da pochi decenni al posto di Sichem, che era stata distrutta. Vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio, qui c'era il pozzo di Giacobbe. Sembra quasi che Gesù, visitando questo luogo, faccia una visita al passato. In maniera concreta fa una visita ai luoghi dei patriarchi. I patriarchi che vengono ritenuti il dono definitivo di Dio, o le persone attraverso le quali Dio si è manifestato in modo definitivo. Ma invece, con l'arrivo di Gesù, i patriarchi prendono il loro posto e devono prendere il loro posto anche nel cuore degli ebrei, nel cuore degli uomini. Essi sono stati e sono l'annuncio del dono definitivo, sono la preparazione al dono definitivo di Dio, che è Gesù. Gesù entra in questo luogo proprio per portare a compimento l'annuncio e la preparazione operata dalla fede dei patriarchi. Qui vi ha ricordato Giacobbe e Giuseppe. C'è la fonte di Giacobbe, il pozzo, che non è l'ultimo dono che Dio ha fatto al suo popolo. Il pozzo, con l'acqua che scorre in fondo, rappresenta, come già a Cana, le Ibrie. Anche qui questo pozzo con quest'acqua di Giacobbe rappresenta le istituzioni giudaiche, nella lettura che fa l'Evangelista di questo episodio. È un dono importante il pozzo, come era un dono importante la legge di Mosè, la legge e le istituzioni che venivano seguite dal popolo di Giuda e dal popolo di Samaria. Un dono importante però perché serve ad incontrare il dono definitivo. Quindi questi doni di Dio, il pozzo di Giacobbe, non dovrà essere un vanto per il popolo di Samaria, ma invece un dono che è un servizio per accogliere il dono definitivo, il dono più grande. Così come la legge, cioè tutta la storia dei patriarchi e dei profeti, dovrà essere un dono e dovrà essere accolto come dono per prepararsi all'accoglienza della vita eterna, del dono definitivo. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Stanco del viaggio, siede presso il pozzo. Forse avete ancora il ricordo di altri personaggi che, stanchi del viaggio, sono seduti presso il pozzo. Il servo di Abramo, Eliezer, andava in cerca della sposa per Isacco. Stanco del viaggio, siede presso il pozzo. Giacobbe, quando fugge da Esaù e va in cerca dei suoi parenti, stanco del viaggio, siede presso il pozzo e incontrerà la sposa. Mosè, quando fugge, dopo aver ucciso l'egiziano, arriva nel deserto, stanco del viaggio, siede presso il pozzo. E lì arriva la ragazza che poi sarà la sua sposa. Quindi già questi patriarchi, Abramo, Giacobbe, Mosè, non Abramo direttamente, ma Eliezer, che rappresenta sia Abramo che Isacco, al pozzo incontrano la sposa. Così Gesù siede al pozzo e viene anche qui una donna come per gli antichi patriarchi. Solo che la donna che arriva qui non è la sposa, ma è la prostituta. Ecco lei che rappresenta il popolo di Samaria, il popolo che accanto al nome di Dio ha il nome di altri dei, di altre divinità. Gesù è stanco, siede per la stanchezza, non c'è presunzione nel suo sedere al pozzo. Umiltà, accoglienza della povertà della condizione umana, che è la stanchezza. E là, seduto al pozzo, stanco, attende l'uomo. Attende l'uomo dove l'uomo va per le sue normali occupazioni, spinto dalle sue necessità. E l'uomo ci arriva nell'ora della sete, è l'ora festa, il mezzogiorno. l'ora della sete. Quest'ora sarà ricordata ancora una volta nel Vangelo, proprio quando Gesù dirà un'altra volta di aver sete, l'ora in cui l'uomo lo vuole eliminare, in cui l'uomo gli negherà una goccia d'acqua e gli darà soltanto l'aceto, che è il simbolo del non amore, del vino andato a male, quindi dell'amore rifiutato. Qui, all'ora sesta, Gesù incontra la donna che viene da Samaria. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: dammi da bere. Gesù inizia un dialogo con questa donna, un dialogo strano, perché non è normale che un uomo, nella mentalità di allora, che un uomo parli con una donna, e ancora peggio che un giudeo parli con una samaritana. Lo dice l'Evangelista stesso, poi, mettendo in bocca alla donna la domanda: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Per di più Gesù si trova qui da solo, e l'Evangelista spiega il perché. I discepoli sono andati in città a far provvista di cibi. I discepoli vanno a cercare qualcosa dagli uomini. La donna samaritana incontra nel frattempo Gesù stesso. Dammi da bere. È una domanda egoistica o è una domanda che esprime amore? Stando alle circostanze, vedendo come Gesù, che è un giudeo, un ebreo, chiede un atto d'amore a una samaritana, dobbiamo dire che questa domanda esprime un grande amore. Gesù apprezza questa donna, la ritiene capace di amare, e quindi lui si fa piccolo come un bambino per dipendere da un gesto d'amore di una donna. Gesù ama lasciandosi amare, e lasciandosi amare da chi crede di non saper amare. È il primo atto di amore, risvegliare l'amore, dipendere dall'amore dell'altro. È un atto d'amore grande, che è l'atto d'amore tipico del figlio, del bambino. Riconosce che l'altro è più grande, che l'altro è capace di amare. Noi pure facciamo questa esperienza spesso. Ci sentiamo amati quando riceviamo questa fiducia. Quando qualcuno ci chiede un favore, quando qualcuno ci chiede un gesto che può anche costarci, noi allora ci sentiamo amati, perché ci sentiamo stimati e apprezzati. Viene apprezzata la nostra capacità di amare. Gesù si presenta come bisognoso, e in questo modo gli lascia intendere che per lui non esistono quelle differenze tra gli uomini che gli uomini stessi hanno creato e che sono nate a causa del peccato, a causa delle invidie, delle gelosie o delle violenze. Per Gesù non esistono le differenze create degli uomini, perché queste differenze non esistono nemmeno nel cuore del Padre. Nel cuore di Dio non ci sono differenze tra gli uomini, e così nemmeno per Gesù, perché lui dipende sempre dal Padre. Questa domanda di Gesù appare incomprensibile alla samaritana, proprio per il fatto delle differenze, e differenze che sono diventate inimicizie. È incomprensibile vedere uno che supera le divisioni, quelle divisioni che sono diventate anche religiose. Ma Gesù è il figlio del Padre, che è fuori di queste divisioni degli uomini e che è sopra ad esse. E rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Se tu conoscessi il dono di Dio. C'è qualcosa di più di quello che gli uomini credono di avere. Qui la donna di Samaria pensava di avere dell'acqua e aveva i mezzi di attingerla. Ma c'è molto di più. Gli uomini, finché sono divisi, finché portano in sé delle divisioni, credono di avere gli uni qualcosa di meglio degli altri. Credono di avere qualcosa che gli altri non hanno. Ma c'è molto di più di questo. L'amore che c'è in Dio è un amore che supera le divisioni e che fa diventare i doni delle singole persone, li fa diventare dono universale, dono per tutti, servizio per gli altri. Bisogna conoscere il dono di Dio. Se tu conoscessi il dono di Dio, finché l'uomo pensa solo alle proprie doti, alle proprie capacità, può vivere nell'inimicizia con gli altri, nella gelosia, nell'invidia. Ma se l'uomo conosce il dono di Dio, allora riesce a supera queste limitatezze. E il dono di Dio è certamente un dono gratuito. E per conoscerlo bisogna guardare a Dio, bisogna guardare nel suo cuore, bisogna guardare i suoi modi di fare, bisogna leggere la scrittura per vedere i modi di fare di Dio, per conoscerne le qualità del suo amore. Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice? Conoscere il dono e conoscere la persona che ama. Colui che ti dice dammi da bere, colui che si è fatto figlio, che è figlio di Dio e che si fa figlio dell'uomo, o che è figlio dell'uomo e si fa figlio di Dio. Cosa vuol dire questo conoscere il dono e conoscere la persona? Non è soltanto un sapere che cos'è o sapere chi è, ma conoscere nel significato ebraico del termine, significato biblico, vuol dire di più, vuol dire partecipare. Conoscere il dono di Dio, quindi, vuol dire partecipare, a donare ciò che Dio dona. Allora si conosce. entrare nell'azione, nell'agire di Dio, nel suo essere amore. Non soltanto quindi sapere che cos'è. Gesù non lo dice neanche che cos'è. Prima di sapere che cos'è il dono di Dio, entra nella sua dimensione d'amore gratuito. Allora conosci già. E allora possiedi già. Perché il dono di Dio, che è lo Spirito Santo, è proprio questo spirito d'amore gratuito. E se tu entri in questo amare gratuitamente, stai già conoscendo, perché partecipi al dono, all'essere dono di Dio. Queste parole, conoscere, questa parola è una parola che ritorna proprio nel libro del profeta Osea, per cui Gesù, che dice queste parole, lascia per davvero vedere come conosce la scrittura, la fatta propria. Non c'è infatti sincerità né amore del prossimo né conoscenza di Dio nel paese. Osea 4 al versetto 2 e al versetto 6. Tu rifiuti la conoscenza. E al capitolo 6 al versetto 6. Voglio l'amore, non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. E al capitolo 8, ancora il versetto 2, essi gridano verso di me, noi ti riconosciamo, Dio di Israele. Conoscere, in questo senso, di partecipare al dono di Dio, è importante. Se tu conoscessi il dono di Dio, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva, acqua viva. Non più, non solo la legge, che è l'acqua, anche spesso nell'Antico Testamento la legge è paragonata all'acqua, ma acqua viva, cioè una persona vivente che sta al posto della legge. L'acqua viva, la vita che porta la vita in sé, non che la deve ricevere continuamente. L'acqua viva che può dare Gesù è il suo spirito, quello che lui porta nel cuore. Egli stesso ti avrebbe dato acqua viva. Gesù dà lo Spirito Santo, perché lui ne è ripieno, lo avevamo visto nei capitoli precedenti. Gli disse la donna, Signore, tu non hai un mezzo per attingere, il pozzo è profondo. Dire, tu non hai un secchio e non hai la colla. Il pozzo era profondo davvero, 30 metri. Quindi una grande distanza dall'acqua. Ci vogliono strumenti adatti per attingere. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge? Si sente come il pozzo è un vanto per i samaritani. I mezzi per attingere. Ritorniamo dalla figura alla realtà. La legge di cui si vantavano ebrei e samaritani samaritani non tanto della legge di Mosè, ma della vita dei loro patriarchi, di Giacobbe in particolare. Questa legge, questa vita dei patriarchi, per poter comunicare, per poter disputare, ha bisogno di strumenti umani, di capacità umane, della volontà dell'uomo. Per ubbidire alla legge bisogna volere, dobbiamo adoperare le nostre facoltà. E quindi uno che adopera le proprie facoltà può anche vantarsi di essere stato capace. Possiamo ricordare quello che dice San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 7. Dice che io so quello che dovrei fare, ma non ci riesco. Cioè non ho i mezzi umani per attingere da quella legge. Conosco la legge, però questa legge mi fa conoscere il mio essere peccatore, perché non ho la volontà sufficiente, non ho i mezzi per attingere vita da questo pozzo. Gesù non ha niente di tutto questo, non ha il secchio, non ha la corda. Lui però ha ugualmente un'acqua viva, che è diversa da quella del pozzo, perché dall'acqua del pozzo hanno bevuto tutti indistintamente, Giacobbe e i suoi figli e il suo gregge. Quindi il pozzo di Giacobbe serve per la vita animale, anche per la vita animale dell'uomo, per tirare avanti. Non è un pozzo che dà un'acqua che serva per una vita più interiore. C'è bere e bere, c'è un bere vano e c'è un bere che appaga. C'è un'acqua che aiuta a tirare avanti giorno per giorno e c'è un'acqua che disfeta per sempre. Nel libro del Siracide, al capitolo 24, nei versetti 20, quanti si nutrono di me avranno ancora fame, quanti bevono di me avranno ancora sete. Tutto questo è il libro dell'alleanza del Dio Altissimo, la legge che ci ha imposto Mosè, l'eredità delle assemblee di Giacobbe. Quanti bevono di me avranno ancora sete. Questa è la legge che non appaga completamente. E Gesù lo dice, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. L'acqua che dà Gesù, il dono che fa lui, la partecipazione alla sua vita, il dono del suo spirito, lascia appagati, non mette nuova sete. E anche se noi non abbiamo mezzi, se non abbiamo grandi doti, neanche di volontà, possiamo ugualmente ricevere da lui il suo dono, riceviamo il suo spirito che agisce in noi. Quindi non ci dobbiamo preoccupare tanto di sforzarci, di mettere in atto chissà che quanti cose, quali cose. Quelle riescono solo a farci diventare orgogliosi, superbi, farci vantare di noi stessi, delle nostre capacità. Allora, stando qui a questa rivelazione di Gesù, noi possiamo con tanta semplicità stare con Lui, stare alla Sua presenza, guardarlo, accogliere quello che Lui dona. Ci troveremo appagati e addirittura trasformati, perché diventiamo noi stessi fontana per gli altri. diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Quindi il nostro vivere con Gesù, dipendere da lui, l'accettare il suo dono, ci trasforma, ci fa diventare non soltanto appagati noi stessi, che potrebbe essere ancora un momento egocentrico della nostra vita, ma ci fa diventare fontana per gli altri, quindi ci fa essere un dono di Dio per i fratelli, per il mondo. E qui vediamo che grande stima ha Dio dell'uomo. Dio può adoperare l'uomo che ascolta Gesù, che ama Gesù, che accoglie Gesù, lo adopera per trasmettere la sua salvezza, per trasmettere la sua vita agli altri uomini. Noi possiamo essere questo canale che Dio adopera. Quindi non siamo più soltanto degli uomini che dobbiamo cercare di vivere noi, di cercare soddisfazione per noi, perché noi veniamo adoperati da Dio come fontana. Quindi anche questo passo ci aiuta a non pensarci a noi stessi, ma a accogliere più che possiamo da Gesù, perché in quello stesso momento che siamo in accoglienza di Gesù, del suo dono, della sua vita, della sua figura, della sua luce, in quello stesso momento noi siamo già fontana, non per quello che noi dopo riusciamo a fare, ma proprio perché riceviamo Gesù, riceviamo Lui e il suo dono, che è il suo amore gratuito. Lo Spirito Santo, quindi, venendo in noi da Gesù, arrivando nella nostra vita direttamente dalla sua, si serve di noi per attraversare l'umanità, per passare ancora ad altri, perché Dio possa farsi sentire e farsi ricevere da tutti gli altri, perché l'amore di Dio possa essere accolto da tutti gli altri uomini. E magari non è che gli altri uomini debbano o riescano ad accoglierlo con la loro intelligenza, che quando ci incontrano dicono: ah sì, adesso che ti ho incontrato credo anch'io. No, il dono di Dio è molto grande. Prima di arrivare all'intelligenza dell'uomo, alla sua capacità di conoscere, arriva al cuore e deve maturare nel cuore. Quindi anche a chi è e rimane ateo e rimane senza Dio, anche a loro può giungere il dono di Dio attraverso di noi. L'amore gratuito di Dio giunge. Noi diventiamo fontana che zampilla per la vita eterna. C'è questa parola che non si sa cosa vuol dire, perché è la vita di Dio che è più grande della nostra, di quello che possiamo immaginare. La vita eterna è una vita che è la vita di Dio, quindi è una vita sì che non finisce mai, ma anche una vita piena, quindi una vita di gioia, di sicurezza, di pienezza, da dove mancano le incertezze, da dove manca la delusione, da dove manca l'incompletezza. C'è vita piena che sperimentiamo noi, vita piena che comunichiamo ai fratelli proprio nel mentre la riceviamo. Dammi quest'acqua, gli disse la donna, Signore, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Noi non sappiamo che cosa ha capito la donna del discorso di Gesù, probabilmente non ha capito molto, come forse nemmeno noi comprendiamo, però la domanda gliela possiamo fare ugualmente al Signore con sincerità. E questa domanda indica che c'è già fede. questa donna già crede che Gesù ha qualcosa di più, anche se lei ancora non lo conosce perché ancora non l'ha ricevuto. Signore, dammi di quest'acqua. Facciamo anche noi, con tanta umiltà, semplicità, con amore, questa domanda. In fondo, in questo modo, ci mettiamo nello stesso atteggiamento di Gesù. Gesù chiede, dammi da bere, lo chiede alla donna, per suscitare in lei la stessa domanda, Signore, dammi da quest'acqua. Perché noi ci mettiamo in un atteggiamento da bambini, da figli, di dipendenza, e quindi senza più ostacoli, soprattutto l'ostacolo del nostro orgoglio, del nostro sembrare o sentire di essere qualcuno, ci mettiamo davanti a Gesù con questa umiltà e gli diciamo, Signore, dammi quest'acqua. Nel tempo di silenzio che avete adesso, anche abbastanza lungo, vi ripeto, facciamo così. Rileggete una, due, tre volte, anche di più, ad agio. Segnatevi qualche frase che man mano vi colpisce. E poi quella frase tenetela, anche per quarto d'ora, per mezz'ora, ripetendola continuamente. È parola di Dio che lascia nel nostro cuore il segno del suo passaggio, se arriva a passare nel cuore. Quindi la frase che ripetete non sia più lunga di una riga, piuttosto più corta, e ripetetela 20, 30, 50 volte, senza grandi preoccupazioni. Sul foglio che vi do c'è anche un piccolo riassunto di quello che vi ho detto, piccolo o grande, non so, può darsi che vi serva per non distrarvi, può darsi che non vi serva, allora tenete il foglio chiuso e vi vado di questo. Buon lavoro, sia lodato Gesù Cristo.